Va bene, incominciamo. A me tocca di dire tre parole iniziali. Questa presentazione, da una parte, chiude il ciclo organizzato insieme a Etiopia France, Sguardi sulla città, tre incontri in cui attraverso tre momenti della riflessione critica e dell'agire sul divenire urbano, abbiamo svolto un percorso che vuole mettere a fuoco quel che c'è da pensare e fornire gli strumenti utili a pensare oggi gli spazi urbani. E la presentazione di oggi in qualche modo chiude questo ciclo con un contributo recente e originale che ci viene dalla Francia e che sarà probabilmente l'oggetto dei discorsi di stasera. Dall'altra parte riprende e continua una serie di incontri precedenti che hanno avuto nel tempo per oggetto temi consimili, dalla volta che venne a Kimbei tanti, tanti anni fa, a quella serie di incontri sulle architetture della libertà e sull'abitare le rotture, quindi tutte quelle sollecitazioni che sono venute dall'esperienza della Val di Susa. E quindi se il contributo di oggi è originale per i contenuti, si colloca però in una attenzione che questo posto e questa rete di sforzi critici ha da tempo. Riguardo questo gruppo, io dico solo due parole facendo riferimento allo spazio web. In questo spazio, in alto a sinistra, scorrono velocemente tre figurine che penso intendano significare delle parti dell'attività e dell'attenzione di questo gruppo. La prima figurina è un codice a barre tridimensionale, quindi un'allusione alla dimensione digitale, allo spazio del virtuale, che è un territorio agito da questo gruppo. La seconda figurina è una mano che impugna saldamente un matitone, uno di quei matitoni di chi lavora nei cantieri, quindi ancor più che la matita dell'architetto, il matitone del carpentiere, del geometra, comunque di chi non solo fa progetti ma segna il costruire. E la terza figura, forse meno nota in Italia, perché prima ho chiesto a due o tre compagni se la riuscivano a identificare, invece non è così. È un gancio che ha un significato politico ben preciso. In Francia è più conosciuto che in Italia perché è quello strumento che i ferrovieri hanno insegnato a usare i compagni che serve per bloccare i TGV. Quindi un'allusione diretta alla dimensione della critica pratica e quindi al fatto che il lavoro di questo gruppo non è un lavoro esclusivamente teorico di riflessione critica, ma si pone degli obiettivi pratici. Non è una presentazione del gruppo che verrà fatta dopo, è solo aprendo lo spazio web di questo gruppo la sollecitazione che viene da queste tre figure che scorrono velocemente. Poi, nel corso della presentazione e della discussione del libro, se ci sarà tempo, siccome è un libro che offre molti esempi storici e molte sollecitazioni di situazioni costruite su quella, su quell'idea di città nomade, di città altra, di libera aggregazione conflittuale, di un uso altro del territorio. Se ci sarà il tempo, proprio sulla scorta di quello che si trova lì, vorrei dirvi due o tre cose. Una sul Wagenburg, come precedente storico della Tacianca della Macnovista, e l'altra sulle città mobili del proletariato migrante americano dai primi del secolo alla grande crisi, che è un altro aspetto che secondo me c'entra molto con i discorsi che sono al centro di sto libro e che può essere raccontato velocemente anche con gusto, perché fu un'esperienza molto molto forte. Ecco, dico solo questo, poi direi appunto qualcosa di più proprio per presentare l'esperienza, l'attività del gruppo e poi il merito dell'opera.
Grazie Roberto, grazie a tutti. Spiego il modo in cui insomma ci siamo un po' incrociati e come abbiamo voluto mettere in essere questo percorso di ricerca che riguarda una diversa idea di guardare e vivere lo spazio nella contemporaneità, che non è solo quello di critica a quella crescita iperurbana che qui abbiamo indagato insomma in vari modi nel corso di un seminario che abbiamo condotto durante questo anno. È all'interno del progetto di Eterotopia France, ma devo dire anche di Mille Piani e Mille Piani Urban, che ultimamente si è trasformato in una struttura seminariale di ricerca e dove abbiamo voluto incrociare attori diversi e ricercatori diversi, militanti diversi, di un modo di usare, fare, creare, inventare lo spazio che non fosse solo quello del subire una progettazione o piuttosto un meccanismo, no, di aggregazione verso le ipermetropoli del presente come sta avvenendo. Allora, l'incontro con Échelle Inconnue è stato un incontro amicale, direi in realtà all'inizio, poi abbiamo seguito le loro ricerche, qui c'è tutto il collettivo in realtà, che poi inviterei a presentarsi perché di un collettivo si tratta, che ha avuto molte metamorfosi, che ha avuto come luogo di espressione una rivista omonima, cioè appunto Échelle Inconnue. E poi abbiamo chiesto a Stany Cambeau di restituirci il lavoro fatto da questo collettivo di ricerca negli anni attraverso le zone, i territori che loro hanno esplorato, indagato, monitorato e restituito, a mio avviso, in una maniera molto bella, perché non c'è nessun sguardo giudicante, c'è una parola che passa attraverso gli attori, coloro che hanno costruito questi territori, coloro che hanno fatto del vivere altro lo spazio, un modo di vita, di esistenza diverso, e ne è nato questo libro. Dico, senza piaggeria se si può, che il libro è stato, con nostra enorme sorpresa, selezionato e candidato al premio del libro dell'architettura in Francia. Nessuno di noi se l'aspettava, perché credo che essendo fuori assolutamente da schemi di questo tipo, però a mio avviso questo segna in verità un'attenzione su forme di ricerca, reti di lavoro già in essere che non sono più eludibili. Nel tempo del presente io credo che queste forme clandestine, recita il sottotitolo, della modernità, stanno diventando sempre di più forme necessarie della modernità. E questo per aggiungere brevemente che c'è un paragrafo che apre con un titolo a me molto caro, che recita che la carta non serve più solamente a far la guerra, La carta e la guerra. Questo era un titolo di un numero importante di Herodot, no? La carta serve a fare la guerra. In questo momento l'idea è che siamo andati largamente oltre a un'idea di codificazione degli spazi e di mappatura che tendono a non solo perimetrare quello che sta avvenendo in Siria, tanto per dire una cosa, ma a codificare il più possibile la spazialità. Questo è il luogo oggi della contesa vera e propria. Come facciamo a codificare spazi che sono spazi in movimento, spazi migranti, spazi di trasformazione, e qual è l'esigenza prima dei poteri di controllo, che è una esigenza appunto di catalogazione che diventa via più difficile, nonostante le tecnologie, nonostante le capacità tecniche e di, come dire, anche controllo a vari livelli, perché i flussi attuali di trasformazione sono flussi la cui potenza è difficilmente, come dire, arrestabile. Io passo adesso la parola a Cosimo Lisi, che ha curato questo testo, che è un nostro caro collaboratore, al quale chiederei anche di introdurre poi il collettivo affinché si presenti.
Sì, buongiorno, buonasera a tutti. Allora, io ho incontrato Stani nel corso nell'ambito della mia ricerca di dottorato, e sono rimasto subito colpito perché nel corso della mia ricerca di dottorato io mi occupo anche di cartografare delle pratiche estetiche, se vogliamo chiamarle in questo modo, che cercano di sottrarsi alla cattura contemporanea dell'arte, lavorano nella produzione di spazi e di urbanità differenti, e sono rimasto davvero colpito dal lavoro che Chelan Connu da quasi 20 anni porta avanti in Francia, tra la Francia, l'Algeria e la Russia, seguendo percorsi differenti. E quindi nell'ambito poi del lavoro di ricerca che con Tiziana si sta portando avanti con la casa editrice, abbiamo proposto insieme la costruzione di questo libro. E Chelan Connu, come si definiscono, non è un collettivo, ma è un gruppo rock. È un gruppo come un gruppo rock che vorrebbe essere architettura quello che Elvis Presley fu a Tino Rossi. È un gruppo indisciplinato di ricerca di creazione che lavora attorno alla nozione di invisibile delle città e intorno alle loro rappresentazioni, e consacra i propri lavori soprattutto sulle umanità minoritarie, alternative o emergenti, e anche alle popolazioni non prese in conto o discriminate in ragione del loro modo di vita minoritario. Ora, per quindi entrare in merito alle questioni differenti che sono poste da questo ottimo libro, io comincerei dal titolo, dal sottotitolo in verità: le storie clandestine della modernità. Soprattutto per la modernità, perché la modernità, a mio avviso, è lo spazio in cui viene fuori, comincia a manifestarsi una certa idea di quello che poi Stani ha chiamato città nomade, e soprattutto è in relazione a questa che la modernità si costruisce. Stani scrive, ad esempio, nel libro che il nomade viene definito a un certo momento della storia, tra il XVIII e il XIX secolo, come il nemico interiore e lo straniero alla nazione. Ora, è proprio la nazione, il concetto di nazione, si costruisce storicamente proprio in una totale opposizione allo spazio nomade. Come sappiamo, infatti, il concetto di nazione acquista la sua significazione moderna nel XVIII secolo, quando viene identificato con il corpo sociale produttivo, con lo Stato in potenza, ovvero con il terzo Stato di Sieyès. Il XVII secolo è anche l'orizzonte temporale di un corso di Michel Foucault, che Michel Foucault tiene al Collège de France nel 73, dedicato alla Société Punitive. In questo corso Michel Foucault prende in considerazione l'emergenza della prigione in epoca moderna, sottraendola al paradigma classico dell'esclusione e definendola come una tattica sociale, uno strumento di un particolare tipo di guerra, la guerra civile. Capovolgendo il discorso hobbesiano, Foucault definisce la guerra civile non come il bellum omnium entra omnes a cui il Leviatano porrebbe fine, ma come una guerra fra gruppi che il potere non elimina ma che strutture persegue per mantenere o modificare le sue forme. È un gesto fondamentale che svela il carattere bellico dell'emergenza dello Stato moderno e la designazione del criminale come nemico sociale e in modo particolare la caratterizzazione del vagabondo come personaggio antisociale. Ciò che è punibile nel vagabondo non è tanto la pigrizia come vizio morale, né la mendicità come svalorizzazione del lavoro, ma il vagabondaggio come ethos, come forma di vita. La condizione nomade intacca infatti i processi economici elementari e le regole stesse della produzione. Sempre nello stesso corso, Foucault propone un parallelo tra la figura del vagabondo e la figura dell'aristocratico, che sono definiti dai documenti presi in considerazione da Foucault come estranei al corpo sociale della nazione, quindi per ritornare alla frase di Stanis, e designati come nemici sociali. Il vagabondo, infatti, è definito da Foucault come la matrice generale del crimine. Lo spazio nomade, come vedremo però, non è uno spazio residuale e premoderno che sarebbe stato cancellato dalla modernizzazione e dalle magnifiche sorti progressive, ma rappresenta invece la parte maledetta della storia della geografia contemporanea. È lo spazio di quelle che Louis Chevalier chiamava le classi pericolose. È anche un luogo di creazione che innerva la modernità e che i regimi discorsivi dominanti cercano di reprimere e catturare. Ciò che viene analizzato nel libro e che si è voluto chiamare città nomade o foraine, poi su questa sfumatura Stani tornerà, è una molteplicità di esperienze differenti che eccedono, interrompono, sfuggono, ma allo stesso tempo alimentano il processo di razionalizzazione della macchina urbana. Ma soprattutto la città nomade sta a indicare l'oggetto complesso che il processo di razionalizzazione tenta di ridurre e controllare. Con macchina urbana, o meglio dovrei dire megamacchina, utilizzando il termine di Manford, mi riferisco all'insieme degli apparati, dei regimi e dei dispositivi che, in modo particolare a partire dall'emergenza dello Stato moderno, hanno cercato di organizzare le forme dell'abitare umano secondo modalità più conformi alla governamentalità, riducendo la complessità del fenomeno urbano. Lo spazio nomade è proprio ciò contro cui si muove la megamacchina, che quindi si definisce innanzitutto in quanto guerra allo spazio mobile. Innanzitutto però bisogna evitare di definire il nomadismo attraverso il semplice movimento. Come ricordo infatti Deleuze e Guattari, il termine nomade deriva da nomos, che prima di assumere la significazione di legge ed essere catturato nell'apparato semantico dello Stato, sta a indicare l'azione del pascolare, ovvero la distribuzione nello spazio, non la divisione, la distribuzione del gregge in uno spazio vago e indistinto. Al nomade pertiene piuttosto quindi la velocità, nel senso indicato dagli autori di Mille Piani, piuttosto che il movimento. Scrivono Deleuze e Guattari: il movimento estensivo e la velocità intensiva. Il movimento designa il carattere relativo di un corpo considerato come uno che va da un punto all'altro. La velocità costituisce invece il carattere assoluto di un corpo, le cui parti irriducibili occupano e riempiono uno spazio liscio alla maniera di un turbine. Lo spazio nomade, quindi spazio indefinito, è ciò che la macchina urbana tenta di striare, e la relazione che essa instaura con questo spazio è estremamente conflittuale, bellica. La produzione, questa guerra si manifesta innanzitutto nella produzione e nella rappresentazione dello spazio, che sono quindi il luogo dove si gioca innanzitutto questa guerra. E a partire dalla prospettiva aperta da Echel Ancunu, potremmo quindi definire l'urbanismo, dall'embellissement stratégique di Haussmann all'affermazione delle megalopoli finanziarie, come una tattica sociale della guerra civile e la città nomade o foreign come l'oggetto che questa tattica cerca di afferrare. Come mostrato nel libro, un punto importante che Stani tocca nel libro, la relazione tra urbanismo e spazio nomade diviene centrale nel processo di colonizzazione. La costituzione della metropoli contemporanea è infatti scritta nella memoria della storia coloniale. Lo spazio coloniale è stato un terreno di sperimentazione delle tattiche sociali della guerra civile che, a partire dall'osmanizzazione, hanno disegnato la forma urbana dell'Occidente. Fu nelle colonie del Nord Africa, del Maghreb, che infatti furono sperimentate le prime città giardino, nelle quali fu poi alloggiato il proletariato europeo, e fu la distruzione della Kashmir ad Algeri precedette quella del tessuto medievale parigino. La distruzione della Kashmir, il centro storico di Algeri, è rappresentativa del tentativo di distruzione della polifonia degli spazi, di quel tessuto poroso dove la strada penetra all'interno delle case, per citare Benjamin, e a cui l'amministrazione coloniale sostituì la divisione tra spazio pubblico e spazio privato. È in questo contesto, più che altrove, che la produzione dello spazio si rivela come lo strumento politico per eccellenza, un'arma della guerra civile. Lo spazio Fadawi, termine algerino che sa indicare lo spazio informale, anarchico, che sfugge al controllo dell'amministrazione, è lo spazio che deve essere disarticolato fisicamente e simbolicamente. Ed è al contempo lo spazio che risorge nel deserto con la sbala, di cui si è molto occupato Stani nel corso di vari progetti, la sbala, ovvero la capitale nomade della resistenza algerina, guidata e progettata da Abdel El Kader, l'emiro che organizzò la resistenza algerina contro l'occupazione francese, di cui parlerà Stani subito dopo, che sfuggì per 2 anni, dal 1841 al 43, all'esercito francese, prima di essere distrutta dal duca d'Aumale. Questa relazione fra spazio della colonia e lo spazio nomade interno alla Francia riviene sempre. Ad esempio, è interessante notare come gli insorti del 48 a Parigi furono definiti dalla borghesia parigina i beduini della metropoli. Quindi la Smala e la città coloniale, Osmani e Abdel Kader, rappresentano due modalità attraverso le quali, a partire dal XIX secolo, è possibile leggere i processi di trasformazione urbana. La presenza del paradigma coloniale nei processi contemporanei risulta ad esempio evidente nel caso della gentrification. C'è una diversa letteratura a riguardo, ad esempio cito soltanto Neil Smith, che è un geografo americano che si è occupato molto della gentrification, che in un libro chiamato La nuova frontiera urbana propone un paragone tra la colonizzazione della frontiera americana nel XIX secolo e la gentrification dei centri storici americani del XX secolo. Quindi la gentrification come nuova forma di colonizzazione urbana. Però i nuovi processi di colonizzazione urbana rivelano anche qualcos'altro. Infatti operano come grandi fattori di deterritorializzazione, agendo all'interno di quello che potremmo chiamare il nomadismo del capitale. Quindi il nomadismo contro cui si è costituita la nazione e lo Stato moderno riviene nella contemporaneità, quindi riviene ricatturato dal capitale stesso in altre forme. Questo processo, ad esempio, si realizza da diversi decenni in quelle che Saskia Sassen ha definito le città globali. Le città globali hanno infatti decostruito i vecchi assetti territoriali e ricostruito una rete globale sulla quale si innestano le nuove gerarchie finanziarie. Le città globali sono quindi centri di innovazione tecnologica, di produzione di servizi finanziari, di accumulazione di risorse umane, inducono la mobilità continua del capitale umano ad alto reddito che popola i loft dei nuovi quartieri gentrificati dalla creative class. Ma allo stesso tempo i processi di finanziarizzazione delle città globali incentivano indirettamente la progressiva scomparsa della tradizionale classe media, lo sviluppo di un'economia informale e la riapparizione di un proletariato nomade, che era stato scomparso durante la parentesi fordista. Quindi la perificità e la marginalità si ritrovano al centro dell'attività economica. Il nuovo proletariato nomade si situa infatti all'interno della produzione delle reti infrastrutturali necessarie per lo sviluppo della città globale, così come all'interno dell'economia dei servizi sottopagata, che rende possibile la terziarizzazione ad alto reddito. Quindi lo spazio omogeneo, lo spazio della nazione, dello Stato moderno, che aveva espulso lo spazio nomade, viene disarticolato da questa nuova forma di nomadismo del capitale. In questo nelle faglie di questo spazio che si sviluppano le forme contemporanee della ville foraine. E in queste faglie, quindi, ribaltando l'opposizione centro-periferia, la ville foraine, queste nuove esperienze della ville foraine si manifestano come un atto di creazione. Infatti la città nomade, nelle varie esperienze che Stani ha investigato, crea una nuova economia informale transnazionale che costituisce, attorno alla forma porosa del chiosco e del bazar, una nuova modalità, attribuisce un nuovo significato all'economia, destrutturando la passività della forma merce. Essa crea anche un nuovo rapporto con la tecnica e con il sapere, che traduce nella figura dell'operaio hacker o del bricolor, in opposizione all'ingegnere, figura a servizio dell'apparato tecnocratico, che ha lo scopo di espropriare la capacità di creazione di ambiente e di sviluppare nuove tecnologie del controllo, l'operaio hacker si inserisce invece nel solco della scienza nomade e minore, sperimentando nuove tecniche per nuovi modi di vita, inventando nuovi usi. Stani scrive però che la metropoli si alimenta della stessa energia che intende distruggere. Quindi il rapporto che essa instaura con la ville foraine è dunque un rapporto di esteriorità e di cattura al contempo, ovvero lo stesso rapporto che intercorre fra l'apparato statale e la macchina da guerra, come descritto dagli autori di Mille Piani. Stani evidenzia più riprese nel libro questa relazione ambivalente che si traduce nell'adozione di tecniche di guerriglia da parte degli eserciti incaricati di combattere la città nomade, o nel recupero e nella neutralizzazione dell'eccedenza estetica della città nomade attraverso la diffusione della figura della gypset, di cui vi parlerà meglio Stani, o anche mediante il dispositivo della città cool. E in questa, ad esempio, nella costruzione della città cool e nella proposizione dell'immagine del nomadismo del capitale, hanno un ruolo fondamentale nuove forme di arte. L'arte quindi gioca un ruolo fondamentale in questa, un certo tipo di arte gioca un ruolo fondamentale nella proposizione dell'immagine nominante del nomadismo gentrificato. Quali sono queste forme di arte? Sono le forme di arte che si appropriano della creazione della città nomade e propongono, ad esempio, i codici boemo o le architetture leggere quali forme vincenti della classe creativa. E così nelle città creative, dove la produzione culturale è una macchina biopolitica, dove tutti gli aspetti della vita sono integrati e messi a lavoro, dove nuovi stili di vita diventano rapidamente nuove merci, le forme di abitare informale vengono al contempo represse e valorizzate quelle nuove forme merci spettacolari. Ma questa forma di arte fa fronte l'arte nomade che viene qui proposta. Un'arte che si scarta dalla cattura della città creativa e riesce, come scrive l'amico Ben Mazzas in una recensione al libro, a rendere sensibile, visibile, pensabile quello che agli occhi dello Stato non ha luogo di essere e non ha diritto la città. Tutto quello che il potere dello Stato, istanza politica trascendente, unificatrice, centralizzatrice, integratrice e totalizzatrice si sforza di far sparire e condanna l'inesistenza. Quest'arte quindi ci fa scoprire uno o molti mondi agli interstizi dello Stato, bastardi e impuri, quindi ibridi e nomadi. Un'arte quindi che traccia nuove carte sconosciute, sottraendo il gesto cartografico dal paradigma coloniale militare e disegna le nuove mappe della nuova smala contemporanea, dalle strade della Normandia alla periferia moscovita. Un'arte che invita a continuare la decolonizzazione a partire dal linguaggio, seguendo le parole del poeta algerino Kateb Yassin. Quindi continuare la decolonizzazione del linguaggio, soprattutto ridisegnare nuove carte. La carta, infatti, è stata uno strumento di controllo che ha è un prodotto di un certo sguardo sul mondo che non riesce a capire l'esperienza umana. La funzione della carta è ordinare l'eterogeneo. La carta è muta perché non può dire il reale complesso. E la città nomade è proprio questa complessità che la carta non cattura e che l'urbanismo intende distruggere. Quindi intervenendo all'insegna dell'ingovernabile e dell'incalcolabile, l'arte nomade apre la città all'evento e crea buchi positivi all'interno dello spazio colonizzato. Quindi termino con una citazione dal programma elementare dell'Ufficio di Urbanismo Unitario di Attila Cotani e Roald Van Eygem, che dice: tutto lo spazio è già occupato dal nemico, che ha domesticato a suo uso persino le regole elementari di questo spazio, oltre la giurisdizione e la geometria. Il momento di apparizione dell'urbanismo autentico consisterà nel creare, in certe zone, il vuoto di questa occupazione. Quello che noi chiamiamo costruzione comincia lì. Può comprendersi con l'aiuto del concetto di buco positivo forgiato dalla fisica moderna. Materializzare la libertà è anzitutto sottrarre ad un pianeta domesticato alcune particelle della sua superficie.
Grazie Cosimo. Due parole prima di passare immediatamente il microfono a Stani, per dire che ovviamente quello che si tenta di fare, insomma, un po' in questo percorso che stiamo scambiando assieme a Chelan Connu, è stato quello di dimostrare che ci sono già in essere una pluralità di forme di messa in opera di vita che necessariamente hanno bisogno di un'espressione, che l'omologazione, quella voluta delle cosiddette grandi realtà metropolitane, non è in grado di dare e non sta dando, perché anche queste poi in verità sono dislocate in maniera diversa, articolate in maniera diversa. Io chiederei a Stani adesso di presentare il suo gruppo, perché questo percorso iniziato nel 95, che ha avuto un avvicendamento di più figure e soggetti, è un percorso che poi si è scommesso in paesi anche altri e quindi smentisce anche quella vena tutta francese che si vorrebbe chiusa, no, in se stessa, e che invece è stata capace di interrogare non solo le realtà postcoloniali decolonizzate, ma anche in realtà emergenti nuove che interrogano il presente con molta creatività. Bon, donc je te donne la parole, si tu peux présenter un petit peu ton équipe à toi, et voilà, ils sont ici, tu les groupes, et voilà, je te donne la parole.
Je les vois pas tous. Ah bah oui, d'accord. D'abord remercier pour l'hospitalité que Utopia a fait notre travail et l'hospitalité du lieu quand même, qui nous a reçus admirablement, et aussi pour ce geste qui nous a beaucoup touché, qui est le fait que visiblement votre équipe a fait en sorte de baliser l'ensemble du chemin qui nous a amené de Bergamo jusqu'ici par des séries de tags qui nous ont beaucoup plu.
Ok, allora grazie per l'ospitalità, grazie per l'accoglienza che ci ha dato questo luogo, ma anche per la frase che ha aperto arrivando in Italia e facendoci trovare immediatamente in accoglienza condivisa, diciamo così.
Ça nous a beaucoup touché.
Il a molto toccato.
Donc présenté Échelle Inconnue, donc c'est un groupe qui existe bon, officiellement depuis 1998, qui naît au détour de 1995, hein, les mouvements sociaux de 1995, et de la volonté de réinterroger la manière dont on pratiquait les métiers pour lesquels on était formé ou déformé, qui étaient l'architecture, la géographie, l'informatique, etc.
Allora, intanto il gruppo di Échelle Inconnue, che è iniziato sul 88, fine 88, poi 95, è un gruppo che si è formato a partire da discipline che riguardano l'architettura, la geografia e l'urbanistica, e che sono state appunto le discipline di partenza poi reinterrogate.
Donc voilà, aujourd'hui le groupe est composé d'il y a 8 personnes à peu près en ce moment qui, avec qui on travaille. C'est des gens qui sont issus de l'architecture, du hacking, de la géographie, des métiers de la culture, du journalisme, mais qui au final essaient de plus être rien de tout ça pour n'être plus que Échelle Inconnue, c'est-à-dire cette tentative de groupe de rock improbable qui essaie de faire l'architecture un peu comme on fait de la musique.
Et donc, adesso attualmente c'est un groupe di 8 persone che provengono da percorsi diversi, dall'architettura, dal giornalismo, dall'urbanistica e dalla geografia, ma che a presente hanno forse poco a che vedere con i percorsi di provenienza e sono piuttosto diventati un gruppo appunto rock, come più volte ribadito anche nella post-fase.
Voilà, donc pour faire bref en tout cas, on va rentrer directement dans le vif du sujet et la question, enfin voilà, pourquoi écrire un livre comme... celui-ci aujourd'hui, c'est parce qu'on se rend compte qu'on est aujourd'hui coincé entre deux injonctions. Une injonction qui est faite aux villes et une injonction qui est faite aux individus. L'injonction qui est aujourd'hui faite aux villes, c'est le devenir métropole. Toutes les villes doivent devenir métropole. Jusqu'à présent, on ne savait pas vraiment pourquoi, et c'est ce que le livre essaie aussi d'éclairer. Et l'injonction qui est faite aux individus, c'est celle de devenir nomade, mobile, en tout cas, de plus en plus, entre ces métropoles.
Ok, dunque la questione è capire perché abbiamo scritto o ho scritto questo libro per due questioni fondamentali. Una, la città, il secondo l'individuo. Quindi la città, cosa vuol dire diventare città, diventare urbano, e l'individuo cosa vuol dire diventare mobile, diventare nomade.
Sono due ingiunzioni, entrambi hanno due ingiunzioni, è un'ingiunzione.
Sono due ingiunzioni.
Il sistema dominante, il pensiero dominante. Sì.
Allora, ci sono appunto due ingiunzioni, una da una parte il divenire metropolitano e dall'altra parte l'ingiunzione al diventare nomadi.
Here is where you reinvent each day. It's not about where you are. It's about making the most of it. And each encounter makes you stronger. This is your game. A game you like winning. Here is where you travel on adrenaline. No frontiers, no borders, no limits. You are the beautiful nomads. And our world is your playground. Pullman Hotels and Resorts.